il Sacher Podcast registrato a Casoria.
Eccoci qua, benvenuti, bentornati al Sacher Podcast, episodio 63 del podcast più dolce d'Italia, forse uno dei più amati, forse siamo secondi soltanto ai podcast di Repubblica, ma soltanto perché hanno più soldini per poter pagare delle sponsorizzate online. Bentornati, ben ritrovati, questa è la prima puntata ufficialmente dell'anno nuovo, del 2025, benvenuti nell'anno nuovo e bentornati sul Sacher Podcast. Sì, questo mese di dicembre è stato, insomma, come ogni periodo di campagna elettorale che si rispetti, pieno zeppo di promesse che poi non sono mai state mantenute, con la differenza che noi non siamo stati messi a nessun governo, però sta di fatto che ci sono state delle promesse lasciate così al vento. Parlo ovviamente di un po' di puntate che ci siamo persi lungo la strada, in particolare qui veramente mi cospargo il capo di cenere, si tratta proprio della puntata dedicata al film vincitore del Leone d'Oro 2024, che era La stanza accanto di Pedro Almodóvar, episodio che ci siamo persi completamente, che promettevo da più di un mese, ma non ci posso fare niente se i miei colleghi sono lentissimi a recuperare i film. Una volta passato un mese, voglio dire, chi lo doveva vedere l'ha già visto e ha già potuto soffrire di recensioni di content creator, podcaster, giornalisti, critici, molto più rapidi sicuramente dei conduttori del Sacher Podcast. Oggi, come potete intuire, è una di quelle domeniche, una di quelle puntate in cui sono senza Francesco Maria Effuso, una ricorrenza, ahimè, ai noi, ai voi, sempre più ricorrente, è fermo ai box, indisponibile per un'altra puntata, nuovamente solo, soletto nel mio abitacolo, orfano anche del sempre più ricorrente Gabriele D'Aprile, mi ritrovo da solo, chiuso nella mia cameretta, a parlarvi di un autore che nel bene e nel male è sulla bocca di tutti da qualche settimana a questa parte. Parlo ovviamente di Robert Eggers, giunto al quarto lungometraggio da regista e sceneggiatore, che si chiama Nosferatu, che è uscito il 31 dicembre in alcune sale e il 1 gennaio in tutte le sale italiane, terzo adattamento dell'adattamento a sua volta apocrifo del Dracula di Bram Stoker, tradizione iniziata nel 1922 da Friedrich Murnau. Siamo arrivati alla terza trasposizione del vampiro più amato della storia del cinema, del vampiro che è l'essenza stessa del cinema, ma poi a questo ci possiamo anche arrivare. E per prepararci a questa puntata, che ancora una volta sta tardando moltissimo perché sto aspettando che gli altri, sicuramente meno esaltati e meno eggersiani del sottoscritto, vadano a recuperare il film e se ne possa poi finalmente parlare, io sono sempre per voi Giuseppe Varrella, ormai la colonna portante di questo podcast alla deriva, una deriva anarchica, quella che sta affliggendo il podcast. Ancora una volta sono solo a farvi ancora una volta una monografia senza ulteriore indugio, quindi stavolta vi prometto e vi rimando alle prossime uscite del podcast, che questa volta sono ufficiali, perché nel senso faccio un attentato se non parliamo di Nosferatu di Robert Eggers entro una settimanella. Vi rimando alle tante uscite di questa settimana, perché oggi, credo 7 gennaio 2025, state ascoltando l'episodio 63 dedicato ai tre precedenti lunghi di Eggers. In settimana sentirete una puntata o due puntate, a seconda di quanto verrà lunga la registrazione, dedicata ai due precedenti Nosferatu, quello del 22 di Murnau e quello del 1979 di Werner Herzog con Isabella Gianni e Klaus Kinski, insomma tre dei miei grandi amori, chissà, sa. E poi spero al termine della settimana, altrimenti ribadisco, procederò a improvvisare un attentato, devo ancora scegliere il monumento, il luogo di interesse, insomma, da far saltare in aria. Mi faccio saltare in aria se entro fine settimana non esce la puntata dedicata a Nosferatu 2024. Bene, senza indugi possiamo anche dare il via alle danze, come direbbe Dario Argento nel suo bellissimo Suspiria. Allora, la monografia di oggi è strutturata in tre capitoli, paragrafi. Sicuramente il regista e sceneggiatore di questi film apprezzerebbe questo tipo di impostazione un po' letteraria, perché egli è un grande ricercatore e di fatto un regista che fa, col suo avvento nelle sale cinematografiche, propone puntualmente al suo pubblico di cinefilini da Letterboxd principalmente dei grandi lavori di recupero da un punto di vista linguistico, da un punto di vista della ricostruzione storica in assoluto. Robert Eggers, autore newyorkese, classe 1983, siamo ormai oggi 2025 entrati nell'anno del decimo anniversario del suo esordio alla regia, perché Robert Eggers, oggi splendido quarantenne, splendido 41enne per citare Nanni Moretti, esordisce a soli 32 anni nel 2015 con The Witch, che da noi esce nel 2016 in estate con un annetto di ritardo, film che la maggior parte di voi avranno sicuramente recuperato in piattaforma, in forme molto meno legali o comunque in home video, un film che ha avuto un trascorso molto travagliato nelle sale italiane, classico horror estero ed esterofilo che da noi passa soltanto per, principalmente per i multisala, per le grandi catene UCI e The Space in estate, ecco. Eggers esordisce 10 anni fa, 32 anni, con The Witch. Robert Eggers comunque un regista che è sulla bocca di tutti nel bene e nel male, un regista molto polarizzante da ben 10 anni, 10 anni che l'hanno portato a girare la bellezza di 4 lungometraggi, che è una cifra abbastanza importante, considerando soprattutto lo spessore. Non voglio neanche entrare nel merito artistico, voglio fare un discorso il più oggettificabile possibile. 4 opere di uno spessore produttivo, quantomeno, che vanno dall'intrigante al mastodontico, perché può vantare una grande produzione da 100 milioni di dollari come The Northman, che per quanto mi riguarda è anche il suo lungometraggio meno riuscito, ma non credo di essere affatto una voce fuori dal coro da questo punto di vista, è un'opinione abbastanza comune. Passando poi per i primi due lungometraggi, che per quanto prodotti da A24, la cui produzione più costosa in 15 anni di attività è stata Civil War di Alex Garland, 45-50 milioni di dollari. Questo vi fa intuire su quanto possono essere costati due film come The Lighthouse e The Witch. Possiamo considerarli budget da cinema indipendente. Credo si parli di tra i 5 e gli 8 milioni per The Witch. Non ricordo la cifra esattamente, su The Lighthouse vado un po' più sicuro perché si parla di una cifra compresa tra i 7 milioni e mezzo e i 10-11 milioni di dollari. Due prodotti comunque al netto di un budget molto contenuto, davvero intraprendenti, quantomeno nelle intenzioni. Si parla comunque di due lavori, di due racconti che si reggono su poche interpretazioni. Sono 7 gli interpreti, in realtà 7 e mezzo, gli interpreti presenti in The Witch, sono 2 più un paio di comparse presenti, quelli presenti invece in The Lighthouse, dei cast molto contenuti nei primi due lunghi di Eggers, che vengono però bilanciati da problemi gestionali di natura produttiva sufficientemente ingombranti, come ad esempio il decidere di girare un film in 35 mm bianco e nero con un aspect ratio di 1,19 a 1, molto inusuale, praticamente un quadrato, utilizzando soltanto delle lenti d'epoca risalenti agli anni 30 e 40, probabilmente rubate dal museo della Universal che distribuì il film, che produsse in parte e distribuì il film insieme ad A24, e girando il tutto su uno scoglio per diversi mesi, con una troupe ridotta ovviamente, e potendo gestire set, campo base, risorse nel giro di una manciata di metri quadrati. The Lighthouse fu un'esperienza folle da quel punto di vista, The Witch insomma fu un'esperienza da meno, per via ovviamente del budget molto contenuto, della gestione ancora una volta di poche risorse in pochissimo spazio, perché anche lì parliamo di un'opera monolocation, se vogliamo anche di uno spazio, se vogliamo di uno spazio anche molto più esiguo per quanto riguarda The Witch. Insomma, la fattoria in cui è ambientato il film, per esagerare, potrà ricoprire un'area di 20 metri quadrati, insomma, più un paio di stalle e la boscaglia adiacente, che è un po' il luogo che, da un punto di vista topografico, ampia un po' i confini del racconto di Eggers e li estranea anche da tanti punti di vista, è il luogo che toglie riferimento ai personaggi. Ma andando con ordine, prima di arrivare a Nosferatu 2024, che si pone come via di mezzo da un punto di vista dello sforzo produttivo da parte di Universal e Focus Features, tra il costosissimo The Northman e i microscopici e meravigliosi The Witch e The Lighthouse. Nosferatu sta esattamente nel mezzo da quel punto di vista, ma prima di arrivare a Nosferatu ci aspettano 3 piccole grandi parentesi. Bene, senza ulteriore indugio, aprirei ufficialmente le danze con il primo film di questa breve monografia, che è The Witch, film del 2015. Film che vede tra i protagonisti due dei feticci supremi, se posso permettermi, di Robert Eggers. La prima è la sua musa, che tornerà anche in The Northman e che avrebbe dovuto interpretare Helen Lenny in Nosferatu, ma poi a questo ci arriviamo, che è Anya Taylor-Joy, all'epoca di The Witch praticamente sconosciuta, una bambina semiesordiente, e insieme a lei, tra i 6 nomi che compongono il cast principale, troviamo anche Ralph Ineson, l'uomo dalla voce più cavernosa sulla faccia della Terra, il papà della famiglia di The Witch. The Witch è, senza ombra di dubbio, il film di Robert Eggers che mette praticamente d'accordo la maggior parte degli spettatori del suo cinema. The Witch è il racconto di una famiglia che predica il Vangelo di Geova e che viene espulsa dalla comunità, dal villaggio in cui abita, in seguito a un vero e proprio processo. Il film si apre con il processo, che ci viene dato modo di ascoltare, soltanto non di guardare, attraverso gli occhi di Anya Taylor-Joy. Il film si apre proprio con un primo piano su Anya Taylor-Joy che ascolta la sentenza che sancisce l'esilio della sua famiglia da parte della comunità. La sua famiglia, appunto composta da 5 figli e madre e padre, è costretta a rifugiarsi in una landa adiacente a una foresta misteriosa che, in un certo senso, inghiotte il più piccolo dei figli della famiglia, piccolo Samuel, che è praticamente neonato, non ancora battezzato, in una scena che è tra le più memorabili della carriera del regista, la scena del cucù settete, che la giovanissima Anya Taylor-Joy fa al fratellino piccolo in fasce, in un momento di gioco, in un momento scherzoso, nelle primissime battute del film, mentre si copre gli occhi per nascondersi dal fratellino, riaprendoli scopre che il fagotto è praticamente sparito nel nulla. È un momento di grande cinema che inaugura questa nuova stagione dell'orrore aperta da Robert Eggers. Dove c'è un film eccezionale? The Witch è un film eccezionale, un film che ruota attorno a un paio di concetti: famiglia e fede. due concetti che, quantomeno da un punto di vista della facciata, convivono dei secoli, ma che rappresentano ovviamente uno dei conflitti più tumultuosi all'interno di qualsiasi società fin dalla nascita della storia. Il conflitto tra fede e famiglia all'interno del film d'esordio di Robert Eggers ha luogo nel New England nel XVII secolo. E lo dico già da subito, poi a questo ci potremmo arrivare alla fine della settimana con l'episodio dedicato a Nosferatu. The Witch è tra i tre lungometraggi precedenti di Eggers quello che trovo più vicino a Nosferatu. Innanzitutto partendo dal suo epilogo, se vogliamo. Perché una delle primissime scene di Dwitch vede la giovane Thomasin, Anya Taylor-Joy, intenta a pregare il Signore e confessare i propri peccati, e all'interno di questo suo dialogo con Dio, in sostanza, chiede scusa prevalentemente per dei pensieri, per aver peccato col pensiero, per aver desiderato tutto ciò che non deve essere desiderato e soprattutto di aver oltraggiato ognuno dei 10 comandamenti all'interno del proprio pensiero, per aver mentito, per aver disobbedito, ma principalmente col pensiero. È una dichiarazione di intenti enorme da parte del regista e sceneggiatore che scopre tutte le sue carte a partire dalla seconda o terza scena del film, terza inquadratura addirittura del film. Caratteristica portante di tutti e quattro fino ad oggi i lavori di Robert Eggers nella sua costruzione di film in costume sta nelle scelte da un punto di vista del recupero della lingua che effettua, cioè nel momento in cui Robert Eggers, in antitesi totale rispetto, non so, a un gladiatore, per parlare di Gladiatore 2, per parlare di cinema che abbiamo visto in questo 2024, Ridley Scott dal canto suo ha sempre ripudiato l'idea di una fedeltà alle radici storiche dei periodi che racconta, e da un punto di vista linguistico, e da un punto di vista dell'oggettistica, e da un punto di vista degli usi, dei costumi. La dialettica nel Gladiatore 2, ad esempio, è la medesima che adotteremo oggi nel 2024. Non si può dire che film come Le Crociate, film come anche Il Primo Gladiatore, siano dei film che, o anche Troy, per uscire dall'universo Ridley Scott, siano aderenti alla realtà storica da un punto di vista della parola. Robert Eggers si pone all'estremo opposto. Robert Eggers cerca, in maniera anche ossessiva, se vogliamo, il realismo, in particolare da un punto di vista del dialogo. All'interno del gioco linguistico di Eggers, però, è facile individuare degli elementi ricorrenti di linea di dialogo in linea di dialogo. Ad esempio, in The Witch un concetto che ritorna in maniera piuttosto ossessiva è il concetto di grazia, in particolare nelle situazioni che vedono per protagonisti genitori e bambini, a confronto in particolare il padre, appunto interpretato da Ralph Ineson, e principalmente Thomasin e Caleb, due figli maggiori. Se vogliamo, le due vittime principali delle due declinazioni della stregoneria del male assoluto presenti in questo film, cioè con la perdita del minore dei fratelli, quello ancora in fasce, Samuel, ovviamente i figli iniziano a interrogarsi sulla natura della morte, sulla natura degli inferi e sulla natura del giudizio divino, ecco, nei confronti di un bambino non battezzato. Una delle prime linee di dialogo tra i due maschi di casa, tra Caleb e William, tra padre e figlio, quando sono a caccia, riguarda proprio l'assoluzione dei peccati. Ed è forse uno dei momenti più toccanti del film, praticamente, quelle che sono le dinamiche tra genitori e figli all'interno di un contesto ideologicamente e pragmaticamente folle, malato. E ciò che caratterizza ognuno di questi dialoghi, in particolare un concetto che è molto in bocca al personaggio di Caleb, è il concetto di grazia. I bambini in questo film invocano sempre la grazia che avevano, la grazia che hanno dunque perduto, la grazia innata che è in loro, in conflitto con l'impurità e il peccato originale innato in ognuno degli uomini. È in un certo senso il conflitto presente tra genitori e figli in The Witch, un conflitto anche piuttosto generazionale, tra una generazione, quella rappresentata dai genitori, che, voglio dire, in maniera piuttosto autarchica possiamo decidere di individuare nelle generazioni sociali che maggiormente preferiamo. Dato l'impostazione, dato il setting storico del film di Eggers, siamo tranquillamente liberi di identificare il conflitto generazionale nelle generazioni che riteniamo più vicine a certi atteggiamenti. Il conflitto sta di fatto che è tra una generazione, quella rappresentata, incarnata dai genitori, che ha un approccio maggiormente dogmatico nei confronti della fede e nella volontà di Dio, una generazione che affronta qualsiasi difficoltà rivolgendosi alla preghiera in maniera meccanica, in maniera robotica, senza affrontare neanche in parte gli aspetti più razionali della vita umana. Dall'altro canto, i figli rappresentano una ribellione generazionale, espressa, se vogliamo, in due declinazioni completamente differenti: da parte del figlio maschio Caleb, in maniera molto più candida, più tenera, più innocente, il fantomatico timore di Dio che verrà citato dal personaggio interpretato da Robert Pattinson nel successivo The Lighthouse. Se quello che ti stai chiedendo, se quello che si sta chiedendo, il timore di Dio, ce l'ho, anche se non prego abbastanza. Questa è una frase molto emblematica all'interno del secondo lungometraggio di Eggers. Da un lato il candore del piccolo Caleb è bilanciato, realtà dalla rabbia, se vogliamo puramente adolescenziale, di Thomasin, che davanti alle provocazioni della sorellina di appena 5-6 anni, una dei due gemelli, si finge strega, sostiene in benta di aver sgozzato il fratellino che è scomparso, di averlo portato a Satana, di aver firmato un contratto con Satana e di aver bisogno di bere sangue di un bambino non battezzato. Insomma, la prima occasione buona terrorizza con una finzione altresì poderosa, cioè rispetto al terrore reverenziale nei confronti del giudizio divino, Thomasin, fin dagli inizi del film, propone in antitesi appunto al timore di Dio proposto, propinato più che altro dai genitori, propone una sua versione dei fatti, un terrore più legato al satanismo, un terrore legato, se vogliamo, a quello che è il punto debole per antonomasia per una famiglia del genere, che affronta l'esistenza, che affronta il proprio fallimento all'atto pratico, rifugiandosi da qualsiasi timore di inadeguatezza rispetto alla vita familiare, sociale, nella preghiera, nel terrore di un attacco del demonio. Uno dei momenti più simbolici del film è in seguito alla morte di Caleb, sta nel confronto tra Raffineson e Anya Taylor-Joy, in cui il padre chiede alla figlia di ammettere di aver stipulato un contratto con Satana, di aver stipulato un contratto col maligno. La figlia, al contrario, rifiuta un confronto diretto sul tema satanico e sposta il discorso su un piano pratico che è inconcepibile col padre, che è inconciliabile col senso del racconto. Inizia a evidenziare le lacune da un punto di vista pratico di suo padre, che è un agricoltore incapace di coltivare a malapena delle pannocchie, che è un genitore incapace che sfrutta sua figlia, detestata dal resto della famiglia, per giustificare i propri errori, le proprie lacune, le proprie menzogne a sua moglie, evidenzia delle dinamiche tossiche all'interno del contesto familiare. Una famiglia che, appunto, come ribadito dalla rapida sinossi che vi ho fatto prima, una famiglia costretta alla fuga dalla vita in comunità, dunque abbandonata a un ideale di autarchia, se vogliamo. È una terra sterile quella in cui vivono i protagonisti, ma in un certo senso la sterilità che caratterizza il terreno ci racconta anche tanto del contesto familiare. I due genitori, come appunto sottolineavo pochi istanti fa, i genitori sono tanto sterili quanto lo è il terreno in cui abitano, in cui cercano di coltivare, tanta che è la loro incapacità di produrre reazioni che si possono definire vagamente umane. Il confronto con Dio, il conforto divino, il timore divino e il conflitto con le forze del male e vie di fuga che caratterizzeranno dal principio fino al tramonto la vita, da un punto di vista ovviamente narrativo, da un punto di vista cinematografico, dei personaggi in scena. La grandezza dell'esordio della regia di Robert Eggers sta alla radice proprio nei suoi elementi più allegorici, primo fra tutti proprio il titolo del film, The Witch, la strega, che ovviamente fa riferimento alla strega che ci è dato modo di vedere in ben due occasioni all'interno del film, entrambe le volte di spalle. Abbiamo soltanto un primo piano a fronte di 1 ora e 40 di film. In una terza occasione, in realtà, vediamo la strega nella sua forma fisica da ragazza, da fanciulla, salvo presentare poi una mano rugosa, un po' alla The Substance, una mano tumefatta a fronte di un corpo splendido nel fiore degli anni. La strega è una presenza fisica, sì, una presenza esplicita, sì, all'interno del film, ma come vedremo poi, il titolo The Witch, la strega, si va più al concetto di caccia alla strega. E d'altro canto l'indizio che Eggers ci fornisce con i titoli di coda, cioè che il suo racconto, i suoi dialoghi e le scene proposte dal suo film si ispirino a documenti relativi a processi per stregoneria, l'indizio ci porta a pensare quello. Cioè, andando avanti col racconto, cioè, una volta giunti alle battute finali del racconto, nel momento in cui tutte le dita della casa iniziano a essere puntate contro Thomasin in quanto pecora nera o capra nera, a questo punto nero capro della famiglia, è lì che l'attenzione viene distolta, se vogliamo, dalla vera strega in carne e ossa che abbiamo avuto modo di vedere in un paio di occasioni, e il concetto di stregoneria passa dalla manifestazione fisica o metafisica, se vogliamo, della strega, a quella che è la presunta strega, a quella che è una ragazza disagiata, detestata dalla propria famiglia, che diventa una valvola di sfogo, se vogliamo, erotica, incestuosa da parte di padre, come ci viene suggerito sul finale, e da un punto di vista del conflitto proprio di genere tra due donne con sua madre, è come se l'identità della strega venisse trapiantata da quella reale a quella fittizia. Come se venisse trapiantato, come se il titolo di strega venisse trapiantato da quella fatta e finita a quella in divenire, Thomasin. È come se le circostanze, la convinzione assoluta di chi è attorno che ella, appunto, sia una strega che abbia firmato un patto col diavolo, siano poi le motivazioni che la portino a decidere sul finale del film di firmare effettivamente il libro maledetto e di partecipare a un sabba iniziando a volare attorno a un falò col nero capro e con delle altre donne possedute. È come se la scelta di emancipazione della protagonista derivi quasi da un'imposizione, cioè il suggerimento che cita Eggers è che forse la risoluzione del film, che vorrebbe essere nell'intenzione liberatoria, e lo è da un certo punto di vista. C'è una liberazione da parte di Thomasin di quello che è il vero e proprio fardello esistenziale che si è portata sulle spalle per quanto 14-13 anni di vita, quindi con la morte di tutti i suoi familiari e con il volo, perché si conclude con un volo il film, che è un elemento che tornerà in realtà anche più avanti in Eggers. In tre film su quattro c'è un volo a un certo punto nei film di Eggers. Quindi il film si conclude con la libertà da un punto di vista, con la libertà di una ragazza repressa, di una bambina praticamente, non ancora donna repressa, di iniziare a volare. È simbolicamente quella la direzione che ci suggerisce Eggers, ma da un certo punto di vista le motivazioni che portano Thomasin a firmare il patto col diavolo e accettare il suo nuovo destino sono frutto di un dogma, ancora una volta, quello stesso dogma che l'ha portata a vivere nella frustrazione più totale per tutta la propria esistenza, cambia semplicemente forma, sono altre le imposizioni da parte della comunità che attorno, imposizioni sociali, dunque, per quanto si tratti di una comunità di soltanto 5 o 6 elementi, a portarla a diventare ciò che ha ripudiato, ciò che ha cercato di dimostrare di non essere. Per porre una fine a questa breve analisi su Dwitch, è giusto anche tirare le somme per identificare tutti quegli elementi poetici che ci porteremo appresso per le descrizioni, per i racconti dei prossimi tre film, per tracciare un percorso critico. L'elemento principale da portarci appresso ovviamente è quello della repressione, che è un tema fondamentale nel cinema di Eggers. Questa è una delle cose che mi porta a sostenere che Dwitch sia tra i tre quello più vicino a Nosferatu, la nuova uscita dell'autore. È fondamentale il tema religioso, è fondamentale l'invocazione. Perché in tutti i film di Robert Eggers c'è un'invocazione del divino, che ovviamente trova delle declinazioni differenti di film in film. Fondamentale è la questione linguistica e l'approccio al dialogo e alla messa in scena storica, da tutti i punti di vista. Ultimo, ma non ultimo, il concetto di grazia, che non è un concetto che verrà ribadito in maniera ossessiva anche nei tre film successivi, ma che per quanto mi riguarda troverà dei seguiti, o se vogliamo delle antitesi in realtà, in The Lighthouse, del quale stiamo per parlare, e in Nosferatu soprattutto. Però ricordate, l'invocazione è l'elemento forse più interessante, avendo visto anche adesso Nosferatu, che unisce un po' tutti quanti i puntini. Andando oltre, passando al racconto successivo, arriviamo al 2019. Robert Eggers ci impiega 4 anni a portare a casa il suo secondo lungometraggio, che viene presentato in una delle sezioni del Festival di Cannes, dove viene accolto benissimo. Riesce a uscire in tempo prima della pandemia nella maggior parte del mondo, tranne che in Italia, dove siamo dei ritardatari cronici per quanto riguarda le uscite del cinema di sé. Questo film non vede mai la luce in sala. In Italia, pensate, io lo andai a vedere a Dublino, era il 10 febbraio del 2020, sì, ho questo superpotere di ricordare le date di quando vedi film spesso. E il 10 febbraio del 2020 lo vidi a Dublino in una vacanza, perché da allora era già uscito, lo andai a vedere, non capii assolutamente nulla perché mai mi sarei aspettato un inglese molto più contorto di quello presente già in The Witch, perché l'ambientazione questa volta ci porta un po' più in avanti coi secoli, ci porta questa volta al 1800, al 19° secolo, in un'isola remota al largo del New England. Protagonisti del film sono Willem Dafoe e Robert Pattinson. Willem Dafoe, che diventerà praticamente il migliore amico di Robert Eggers da qui ai prossimi 700 film. Adesso hanno annunciato di star lavorando ad altri due film insieme, praticamente finché può Eggers inventerà personaggi per Dafoe. Quindi questo è Dafoe, che interpreta Thomas Wake, il guardiano del faro. L'altro protagonista assoluto del film è un immenso Robert Pattinson, che interpreta Ephraim Winslow, che ha uno dei nomi più incredibili da un punto di vista fonetico di tutta la storia del cinema. Due guardiani del faro. Siamo nel XIX secolo, al largo del New England. La location è una, appunto, l'isolotto, o meglio, la roccia, lo scoglio, se vogliamo essere un po' più precisi, sulla quale è stato edificato questo faro, un punto di riferimento in mezzo al nulla, al largo delle coste del New England, che deve essere sorvegliato per 4 settimane da un uomo più anziano, dal masto del faro, mi verrebbe da dire, in quanto terrone, cioè dal vero e proprio guardiano del fabbro. Tra i due, l'uomo che ha più esperienza, l'anziano, il 65enne all'epoca, Willem Dafoe; dall'altro lato, il giovane cadetto, che verrà praticamente trattato come uno sguattero, come uno schiavo per tutta la durata del film, Ephraim Winslow, interpretato da Robert Pattinson. Questo è un film, non mi nascondo, tra i quattro questo è quello che preferisco in assoluto, perché si avvicina a una declinazione dell'orrore che si allontana decisamente da dei compromessi commerciali che erano presenti in The Witch. Cioè, secondo me, se The Witch lo girasse oggi Eggers in totale libertà, non metterebbe in scena nessuna cazzo di strega, se non nelle battute finali, e la farebbe interpretare comunque l'avrebbe fatto interpretare alla bambina, ad Anya Taylor-Joy. La strega sarebbe stata molto più concettuale e molto meno esplicita di quanto non lo sia già attualmente nella versione disponibile sul mercato del film. Ecco, The Lighthouse per me va in un'altra direzione, in una direzione sicuramente più strafottente dei compromessi, delle regole e del gusto del pubblico, perché si tratta di un film, come dicevo prima, girato in bianco e nero, 35 mm, con delle lenti degli anni 30 e 40, in un aspect ratio inusuale di 1,19 a 1, quindi praticamente un'immagine quasi quadrata. Un'immagine quasi quadrata per un film che ha un look unico nel 2019 e che cerca di riapplicare esattamente l'estetica che poteva avere un certo tipo di cinema grottesco a cavallo tra la fine del cinema muto e l'inizio del cinema sonoro. In un range che va dagli anni 20, buttiamoci dentro anche il cinema espressionista, e che arriva fino alla metà degli anni 30. E da tanti punti di vista, soprattutto sul piano della composizione, sul piano dell'utilizzo, proprio dei momenti di silenzio in cui la musica fa da padrona, soprattutto nei momenti sognati e sognanti del film, Robert Eggers cerca di confezionare quello che è un lavoro, ancora una volta, di recupero storico, cinematografico e letterario che sia a metà tra un racconto di Edgar Allan Poe, un racconto di H.P. Lovecraft, soprattutto nelle sue componenti più meta-horrorifiche, e il cinema muto. Sono molti i momenti in cui c'è una totale assenza di dialogo, di parlato in assoluto, in cui un gioco che si regge su illuminazioni deliranti, rapporto tra tenebre e ombre, scusami, perdonatemi, tra tenebre e luce, la luce del faro che squarcia le tenebre, che squarcia il silenzio della notte puntualmente, col suo movimento rotatorio, col movimento rotatorio della luce in cima alla torre, e soprattutto con una gestione delle performance dei suoi attori, che ovviamente si avvalgono di una sceneggiatura e di un senso del dialogo tremendamente lirico dall'inizio alla fine, al netto dell'origine di certo molto umile dei due protagonisti, che sono degli zoticoni, che sono degli uomini volgari, che sono degli uomini trasandati, che sono degli uomini sudici, in particolare personaggio di Thomas Wake, di Tommy Wake, di Willem Dafoe, che scorreggia dall'inizio alla fine. La scorreggia è un elemento che torna anche in The Northman, per esempio. Però, insomma, c'è modo e modo di utilizzare un elemento figlio della grande commedia di Boldi, De Sica e Salvi, dei Vanzina, insomma, che possa essere distante appunto dalla cacata che è quella scena di The Northman, con la quale arriveremo tra un pochettino. La finezza, quasi, mi verrebbe da dire, con cui le scorregge vengono utilizzate come elementi di grottesco all'interno di The Lighthouse. Il racconto, tutto sommato, è questo. Il guardiano, interpretato da Willem Dafoe, si occupa di una sola e unica mansione, o meglio, una mansione e mezza, nel corso delle settimane di lavoro che attende i due protagonisti sull'isola del Faro. Il primo lavoro, quello sicuramente più rilevante, quello più ambito dei due proprio, è quello di guardare il faro, di salire in cima alla torre del faro e di controllare che la luce sia a posto. Tutto innocuo, tutto tranquillo sul fronte occidentale, mi verrebbe da dire, per citare quasi un film orrendo di Edward Berger, ma un grande testo storiografico. Dall'altro lato, Ephraim Winslow ha il compito di fare tutto ciò che il suo collega, o meglio che il suo capo, non osa fare, cioè pulire l'abitacolo nel quale dormono i due, andare a occuparsi della manutenzione delle caldaie, occuparsi del pozzo, insomma, tutto, tutto. Ad eccezione della manutenzione del faro, che brama moltissimo salire in cima al faro, entrare a contatto con quel fuoco divino, con quel lampo divino, e cucinare, perché la cucina è una cosa della quale si occupa soltanto Thomas Wake. La cucina di Thomas Wake poi diventerà il pretesto per quello che è uno dei dialoghi più folli della storia del cinema recente. Cioè, il dialogo tra i due protagonisti ubriachi come due pigne che hanno bevuto tutta l'acquavita possibile e immaginabile e litigano sulla qualità del cibo cucinato dal personaggio di Dafoe sclera e invoca Tritone in un monologo senza fine che rappresenta al contempo uno dei momenti più solenni e comico-grotteschi demenziali degli ultimi 10 anni di storia del cinema. Meraviglioso il modo in cui il Pattinson ubriaco lo accusa di non saper cucinare dei buoni crostacei, delle buone aragoste. E Dafoe improvvisamente parta col botto, inizia a far tuonare il cielo, praticamente al comando del suo urlo, del suo hark, che è diventato anche un meme. È eccezionale tutto quello di cui si può parlare rispetto a questo film. Comunque, il succo del racconto è esattamente questo. C'è un conflitto tra il servo e il padrone, tra il guardiano e il suddito. La sudditanza è un concetto fondamentale alla base di questo racconto. Diciamo che, come nel caso di The Witch, c'è un conflitto in mare aperto, in tutti i sensi possibili e immaginabili, tra un piano realistico, un piano pragmatico di quelle che sono le ambizioni dei personaggi e un piano metafisico delle ambizioni dei personaggi. Non è un mistero che il racconto di Robert Eggers tragga le proprie ispirazioni, dal mito di Prometeo. Si torna al classicismo, si torna all'antica Grecia per raccontare una vicenda di conflitto, di ribellione del popolo nei confronti dell'istituzione, nei confronti del divino, appunto incarnato da Willem Dafoe, per ottenere il fuoco, che possa scaldare e illuminare la notte, come nel mito prometeico, e che rappresenti l'avvicinamento dell'uomo al divino, che rappresenti dunque la nascita di una generazione ibrida con l'acquisizione del fuoco divino, del fuoco degli dèi. L'ambizione è quella della nascita di una stirpe di uomini che possa misurarsi al Dio. Fuoco che rappresenta conoscenza, che rappresenta luce nella tenebra, che rappresenta controllo dell'ignoto. Ovviamente il film di Robert Eggers presenta il medesimo epilogo che ha il mito di Prometeo, la punizione inflitta all'uomo ribelle nei confronti del Dio, che si consuma questa punizione esattamente nella medesima maniera che viene tramandata appunto dai testi ellenici, cioè con il protagonista costretto a vivere per l'eternità con le sue interiora che verranno divorate. Ovviamente nel mito originario era il fegato ed erano dei corvi a beccare appunto il fegato di Prometeo. Qui sono stato un po' più vago perché ovviamente Eggers rivisita i dettagli di questa tortura. Non c'è un monte al quale viene legato Prometeo, non c'è un fegato che ricresce presumibilmente, però Eggers riadatta appunto questa situazione meravigliosamente folle al suo contesto. Ephraim Winslow subirà la medesima sorte di Prometeo con dei gabbiani che si potranno finalmente vendicare su di lui, brutto bastardo, beccandogli le interiora per l'eternità con gli occhi cavati e con la marea che pian piano inizierà a trascinarlo a sé, come tra l'altro profetizzato anche da William Dafoe durante la sua imprecazione, la sua invocazione a Tritone, mezz'oretta, 40 minuti di film in precedenza. Invocazione a Tritone è un concetto che ci serve molto perché, come vi dicevo prima, è un elemento che torna in tutti i film di Eggers, il rapporto col divino che si esprime attraverso l'invocazione, una richiesta di salvezza nel caso di Nosferatu, poi ci arriveremo, di conforto più che altro, una soluzione cercata da Thomasin all'inizio di The Witch e una punizione che viene richiesta da William Dafoe, da Thomas Wake, a Tritone, a Nettuno dunque, nei confronti di Ephraim Winslow, nei confronti del blasfemo, nei confronti del peccatore, dell'usurpatore soprattutto. Il racconto prometeico proposto da Robert Eggers, che stavolta il film lo scrive a quattro mani con suo fratello, che era anche autore del soggetto, sì. Vado a documentarvi con un po' di interviste di dietro le quinte, propone anche una lettura interessantissima rispetto alla natura stessa del cinema, cioè la questione dell'inscenare questo film di ambientazione ottocentesca come se ci trovassimo all'interno di un contesto cinematografico, appunto, a cavallo tra il mood sonoro tra gli anni 20 e gli anni 30. Questa estetica non rappresenta un mero vezzo, non rappresenta un vezzo fine a se stesso. Questo salto nel tempo che Eggers ci propone non solo tramite appunto il proprio recupero da un punto di vista linguistico, del costume, dell'oggettistica, questo lavoro di recupero che per una volta passa anche appunto per la forma che da un punto di vista cinematografico Eggers adotta, quindi questo aspect ratio strettissimo, il bianco e nero, la pellicola, le lenti degli anni 30, anche questo appunto approccio al montaggio, questo approccio al silenzio, ai silenzi, questo approccio al mutismo, avrebbero potuto rischiare di far crollare il film in una vacuità testuale immensa, come per quanto mi riguarda succede con The Northman, cioè un film che è tanta forma, è tanto spettacolare, ma che di fatto non propone variazione del termine, non propone dei punti di vista nei confronti dei personaggi, dei temi, degli archetipi, della letteratura con la quale cerca di confrontarsi Eggers. Nel caso di The Lighthouse, questo incidente si evita perché questo corpo splendido, perché è splendido da un punto di vista meramente visivo, The Lighthouse viene animato per l'appunto da un soffio esistenziale, da un respiro esistenziale, che è la luce stessa. Ancora una volta, interpretare e analizzare il titolo del film di Robert Eggers può darci una mano. The Lighthouse in italiano, il faro, ovviamente. Lighthouse in inglese è una parola composta, ovviamente, composta da luce e casa, abitazione. Dunque il titolo fa riferimento ovviamente al faro, in quanto ambiente ben specifico, ben definito. Volendo fare un po' di dietrologia rispetto al significato stesso dalla parola che Eggers sceglie per dare un titolo al suo film, potremmo dire che il suo intento attraverso il titolo è quello di far riferimento a un contenitore di luce, lighthouse, la parola composta, casa e luce. E questo è un tipo di lettura che sostengo con molta più enfasi e convinzione, appunto, in seguito alla doppia già visione di Nosferatu. Ho avuto modo già di scrivere qualcosina a proposito del film in maniera molto sintetico, in formato recensione Letterboxd proprio. La descrizione che ho scelto per Nosferatu, che non mi sembra essere un mistero se a questo punto della monografia vi dico che mi è piaciuto moltissimo, trovo sia un film eccezionale. La descrizione che ho scelto per il momento per definire Nosferatu è che all'interno dell'opera di un autore come Robert Eggers, che ha fatto delle tenebre e del non visto la propria cifra estetica, la ricerca di una luce rivelatrice, intesa come un punto di svolta narrativo, rappresenta per quanto mi riguarda la più naturale delle evoluzioni poetiche che potessi avere. Ecco, per me il punto di Nosferatu è esattamente quello, e col senno di poi possiamo, e col senno di poi mi verrebbe da dire che in buona parte, in realtà, Nosferatu, il Nosferatu 2024, interpretato e reinterpretato da Robert Eggers, era già parzialmente nascosto, se vogliamo, in The Lighthouse, ciò che porta da un punto di vista oggettificabile, se così vogliamo intenderlo, acqua al mio mulino, è in realtà il contesto produttivo di Nosferatu, che in origine sarebbe dovuto essere girato da Eggers subito dopo The Witch, quindi è un film che quantomeno nel concepimento, credo anche negli ideali, fosse già ben chiaro in testa all'autore dopo il primo lungometraggio, dunque prima di andare poi a girare The Lighthouse. Col senno di poi mi verrebbe quasi da dire che The Lighthouse rappresentava una prova generale per quella che era la riflessione da un punto di vista dell'immagine che Eggers avrebbe voluto e ha di fatto poi oggi proposto con la sua reinterpretazione del cult horror per assoluto, del Nosferatu, di Murnau in particolare. The Lighthouse in parte per me contiene tanti degli elementi che faranno parte di Nosferatu, cioè per quanto mi riguarda, quantomeno il tema portante, per come ho letto io il film, di Nosferatu era già in parte contenuto in The Lighthouse col senno di poi. Non entrerò troppo nel merito di Nosferatu per non svelarvi troppo rispetto a quelli che sono i miei barra nostri pensieri, letture sul nuovo film di Robert Eggers, però ciò che lega The Lighthouse a Nosferatu, per quanto mi riguarda, è la lotta per detenere la luce, che possiamo interpretare appunto come fuoco prometeico, dunque conoscenza, sapere, arma, strumento contro le tenebre, contro la notte, contro quell'incertezza della vita. Il contenitore di luce che dà il titolo al film The Lighthouse, secondo me, è il primo grande indizio che ci può portare a una lettura di Nosferatu, cioè in Nosferatu la luce sarà lo strumento che porterà personaggio di Helen, personaggio interpretato da Lily Rose Depp, a scoprire, dare una fisionomia al male che sta affrontando. E in un certo senso, volendo dare una lettura extratestuale, che sapete è l'approccio che prediligo all'analisi dei testi, possiamo in realtà sostenere tranquillamente che i protagonisti di The Lighthouse siano in quattro, non in due. Ovviamente per quattro non intendo ai fantasmi della sirena e del ragazzo senza occhi che ogni tanto Pattinson immagina di vedere. Mi riferisco in realtà a due presenze ben più ricorrenti, cioè le tenebre e la luce. La luce è quella del faro, le tenebre sono quelle che condizionano il 95% delle caratteristiche ambientali del film di Robert Eggers. In un certo senso il dialogo tra i personaggi di Pattinson e Dafoe non è soltanto tra di loro, ma è anche nei confronti delle tenebre e della luce. E c'è una ricerca, in particolare da parte del personaggio di Ephraim Wilson, che è il nostro Prometeo, di sfidare il suo capo, il suo maestro, per poter detenere lo scettro della luce. Il personaggio di Pattinson si rifà sempre alle tenebre nelle sue fantasie, quelle erotiche, banalmente. C'è una scena di masturbazione, c'è una scena di autoerotismo molto forte, al termine della quale poi Robert Pattinson distrugge la bambola di ceramica con le fattezze della sirena. Ci sono fantasie sessuali relative appunto a questa benedetta sirena in continuazione. C'è una tendenza da parte del personaggio di Winslow a lasciarsi abbandonare completamente alle fantasie, non soltanto quelle erotiche, ma alle fantasie di morte in assoluto. È un personaggio che ha un rapporto con le tenebre, un rapporto dunque con la mortalità molto approfondito, che quasi potremmo ritrovare anche nel personaggio interpretato dalla Depp in quello che sarà Nosferatu 5 anni più avanti. Il personaggio di Ephraim Winslow è tra i due quello che si lascia andare alla follia, all'ammattimento, ed è per l'appunto quello che cerca la sfida nei confronti dell'altro uomo. E questo conflitto tra i due uomini, nella mia lettura che vuole andare al di là del testo, trova due possibili vie di fuga da un punto di vista poi della decodificazione del rapporto tra i personaggi. Il primo è quello del quale vi stavo parlando, è il conflitto per lo scettro. Scettro del potere, sì, rappresentato dalla luce. È un film all'interno del quale c'è un dialogo costante tra i protagonisti e questi due elementi che sono alla base della natura del cinema stesso. Ed è un tipo di ragionamento all'interno del quale ovviamente subentra la natura stessa del cinema, che non è nient'altro che un gioco di ombre e luci. Una delle linee di dialogo più belle della storia del cinema, che è in Cantando sotto la pioggia di Gene Kelly e Stanley Donen, è in una scena che vede proprio protagonisti, ovviamente, Gene Kelly e Debbie Reynolds, proprio nel primo dibattito che c'è, nel primo battibecco che c'è tra due personaggi, che è un confronto tra due attori, uno ovviamente una grande star del cinema muto, l'altra Debbie Reynolds, una signora nessuno, ancora un'attrice in rampa di lancio. Debbie Reynolds accuserà Gene Kelly accusandolo di essere nient'altro che un'ombra sparata contro uno schermo. Nel suo modo di riflettere, il punto che ci interessa è quello: il cinema non è nient'altro che un gioco di luci e ombre, gli omini a schermo non sono nient'altro che delle ombre in conflitto tra loro, che si dimenano su un telo, che si dimenano su uno schermo. E il discorso che ci propone Robert Eggers, che tornerà poi precisissimamente 5 anni più tardi con Nosferatu, è esattamente quello. La grandezza del Nosferatu di Robert Eggers sta nel modo in cui il regista, assieme anche al suo grandissimo direttore della fotografia, Hierin Blaschke, il confronto che hanno in continuazione con le immagini in assoluto e, se vogliamo, anche col rapporto che ha il pubblico del cinema dell'orrore con l'immaginario visivo legato alla figura di Nosferatu. per mano, prima di Murnau, poi di Werner Herzog. Il modo in cui Eggers gioca con la mitologia del vampiro lo porta molto spesso a rifarsi a dei ragionamenti per immagine che partono proprio dal precinema, dal cinema muto, soprattutto nel modo in cui Eggers si rapporta con l'ombra del vampiro e con le varie forme che l'ombra del vampiro assumono. Molte di queste ombre potete anche già vederle se non avete visto il film, nei vari trailer usciti del film. Ecco, un discorso fondamentale all'interno di Nosferatu è legato, se vogliamo, alla natura stessa del cinema, perché Nosferatu è un'incarnazione del cinema stesso nella versione di Murnau, e questa cosa il grande Eggers l'ha capita perfettamente. Però questo tipo di discorso rispetto alla natura del cinema in quanto gioco di luce e ombre e di conflitto tra luci e ombre incarnate appunto dal detentore della luce Thomas Wayne e dal servo delle tenebre, dall'uomo che vive nella tenebra, incarnato da Ephraim Winslow, è un grande discorso già presente nel cinema di Eggers da ben due lungometraggi. E questa è una cosa che ci serve molto. L'altra possibile lettura, invece, rispetto a questa costante colluttazione, ricerca di un conflitto spesso verbale, molto spesso proprio parliamo di colluttazioni fisiche, tra i due protagonisti assoluti di The Lighthouse, potremmo trovarla nella virilità tossica. Che per me è, da un punto di vista proprio superficiale, il discorso alla base di The Lighthouse, che non è nient'altro che un grande conflitto tra due uomini che giocano a fare gli uomini, che giocano a interpretare dei ruoli, che possiamo interpretare come quelli del servo e del padrone, possiamo interpretare i due ruoli come quelli del saggio uomo a un passo dalla terza età e il giovane uomo ambizioso, lo scaltro uomo che sta scappando da un passato misterioso e l'uomo che non ha nulla da nascondere. È di fatto quello tra Ephraim Winslow e Thomas Wake, il conflitto tra due uomini che giocano a indossare degli abiti che non gli stanno, che gli stanno troppo larghi. E nelle declinazioni più caricaturali delle performance dei due giganteschi Pattinson e Dafoe, è lì che il film di Robert Eggers trova, se vogliamo, le proprie ammissioni di intenti più chiare e incontrovertibili, soprattutto nel modo in cui cercano i due un contatto fisico, non soltanto appunto nelle colluttazioni fisiche, ma se vogliamo anche in delle avances sessuali, quando Pattinson immagina che Dafoe sia in realtà una sirena, lo vediamo tramutarsi in una sorta di creatura a metà tra la piovra e l'uomo, ammaliato dall'allucinazione di settimane trascorse, nutrendosi soltanto di benzina, miele, un intruglio bellissimo, e acquavite, perso nei fiumi dell'alcol. E momenti come quello che il film trova le proprie ammissioni più precise. C'è anche un momento sul finale, prima della sepoltura in vita appunto di Thomas Wake, in cui appunto, il personaggio interpretato da Dafoe, prima di essere seppellito, viene messo in scena una sorta di gioco di ruolo erotico tra i due uomini, in cui Dafoe interpreta il cagnolino e finalmente Pattinson può interpretare il ruolo del padrone, del master. Quindi c'è anche un discorso di natura erotica e legato molto ai fetish ben preciso che Eggers ci propone nel far cercare ai suoi protagonisti un contatto da un punto di vista erotico costante, che fino a metà film è tra le righe, dopo entrati nel secondo tempo, tra virgolette, del film, il discorso inizia a diventare più esplicito, a farsi più esplicito. Queste, per quanto mi riguarda, sono le due possibili letture rispetto al conflitto tra i due personaggi: luce, tenebra, maschi tossici, maschi che vogliono fare un gioco più grande di loro. E per quanto riguarda i ganci con The Witch, prima vi parlavo del concetto di grazia che viene citata in continuazione, in particolare dai ragazzini. In The Lighthouse c'è un concetto di natura evangelica, biblica, il concetto di salvezza. Salvezza che viene citata per l'appunto dal personaggio di Thomas Wake, raccontando a Ephraim Winslow la fine che avesse fatto il suo precedente assistente come vice guardiano del faro. Un ragazzo che, a suo dire, perse la testa da un momento all'altro, iniziando a millantare visioni paradisiache di sirene, tritoni, e in assoluto iniziando a considerare il faro come un luogo maledetto. Ecco, in quel momento il personaggio di Dafoe ci racconta che il suo ex assistente parlava in continuazione del concetto di salvation, di salvezza. Eggers, nel proprio tentativo di allontanarsi quanto più possibile da un discorso che, quantomeno in forma esplicita, sia legato alla natura del rapporto che l'uomo, la comunità, le comunità hanno con la fede, torna comunque a parlare in termini evangelici e biblici, attraverso la salvezza, certo, attraverso di nuovo l'invocazione, come vi dicevo prima. Un'invocazione, però, che nel caso di The Lighthouse passa per divinità pagane, come appunto Tritone o Nettuno, scegliete voi la nomenclatura ovviamente. E questa questione delle divinità pagane può fungere da gancio per passare al terzo e ultimo film di questa rapida monografia, che è The Northman, che esce nel 2022 e che a oggi rappresenta la produzione più grossa a oggi diretta da Robert Eggers. The Northman è un film fuori scala da questo punto di vista, un film che costa più di 100 milioni di dollari e che, a differenza dei due precedenti lunghi di Eggers, che appunto si avvalevano, che si reggevano su poche interpretazioni molto solide, questo si regge su molte interpretazioni molto meno solide nel complesso. A capitanare questo cast immenso c'è Alexander Skarsgård, primo dei due Skarsgård che lavoreranno con il buon Eggers, l'altro è Bill, che interpreterà Orlok in Nosferatu, e seguito poi dal giovanissimo Oscar Novak, che interpreta appunto la sua controparte da bambino all'inizio del film, e poi Claes Bang, che è appunto l'attore protagonista di The Square di Ruben Östlund, passando poi per nomi hollywoodiani ben più noti, come per l'appunto Willem Dafoe, Ethan Hawke, Nicole Kidman e la musa di Robert Eggers, Anya Taylor-Joy, che torna due film dopo a lavorare con il regista che di fatto l'ha lanciata. Ultime due note all'interno del cast sono ovviamente Björk, che interpreta la sciamana cieca, la veggente, in una brevissima scena praticamente all'inizio del film. Ricorda al personaggio di Skarsgård di dover adempiere al proprio destino. E ovviamente, come già citato prima, Ralph Ineson, il fedelissimo interprete dal vocione cavernoso di Robert Eggers. The Northman porta Robert Eggers ancora più indietro nel tempo. Dopo il XIX secolo di Lighthouse, arriviamo al X secolo d.C. con The Northman, film d'ambientazione scandinava, film ambientato principalmente, girato principalmente in Islanda, pur avendo in realtà un piccolo segmento, più o meno dal minuto 15 al minuto 30, ambientato in Norvegia. Alexander Skarsgård interpreta Hamlet. Ora, una delle più grandi polemiche, francamente sterili, venute fuori ai tempi dell'uscita di The Northman era relativa alla plot del film e all'ispirazione del film. Perché dovete sapere, se non lo sapete, che The Northman non è nient'altro che una nuova, ennesima interpretazione in chiave cinematografica della tragedia di Amleto. Ora, la polemica all'epoca fu relativa al fatto che, ma che palle, sempre sta Amleto di mezzo, ma che senso c'ha portare Amleto in Scandinavia? La risposta è facile a dirsi, basterebbe aprire Wikipedia al posto di lamentarsi su Facebook per trovare la soluzione al misfatto. Cioè, Eggers non è che porta Amleto in Islanda perché c'aveva voglia di girare in Islanda, che obiettivamente è un posto bellissimo. No, semplicemente la tragedia shakespeariana composta nel 1600 trae a sua volta ispirazione da un racconto scritto da Sassone il Grammatico nel XII secolo, un testo appartenente alla letteratura danese che è il Gesta Danorum. Ecco, il racconto di Amleto è uno dei racconti contenuti all'interno di questo volume. La tragedia shakespeariana si ispira dunque al racconto di Sassone il Grammatico. Robert Eggers non fa altro che partire, quantomeno da un punto di vista concettuale, dalla medesima ispirazione di Shakespeare, cioè appunto il testo danese del XII secolo. All'atto pratico, però, non è che questo lampo di genio del partire dal racconto originale dell'Amleto presenti così tante differenze da quella che poi è la versione della tragedia shakespeariana che tutti noi, bene o male, su grandi righe conosciamo. Nel senso che The Northman è il pretesto per un matrimonio artistico, quello tra Robert Eggers e lo sceneggiatore Sion, che è uno sceneggiatore e drammaturgo islandese che a noi pubblico di cinefiloni edgy di Letterboxd è noto principalmente per la sua collaborazione con Lars von Trier per la sceneggiatura di Dancer in the Dark, che era il precedente film, ultimo film interpretato da Björk, per il quale vinse anche la Palma d'Oro alla migliore attrice a Cannes 2001. Il matrimonio tra Sion e Eggers, diciamo che non è venuto fuori come uno dei più brillanti della storia del cinema recente, mettiamolo in questi termini, perché il loro Hamlet, detto anche The Northman, non presenta tutte queste differenze rispetto alla struttura narrativa della tragedia shakespeariana. Le uniche due divergenze, e queste sono le note di merito della versione di Eggers, almeno in parte, sono incarnate dalle due figure femminili protagoniste del film, cioè la madre di Hamlet, interpretata dalla Nicole Kidman. Diciamo che il personaggio della Taylor-Joy dovrebbe sostituire idealmente la figura di Ofelia, in quanto spasimante del protagonista, mentre la figura della madre di Hamlet in The Northman ricalca perfettamente quella che è la madre dell'Amleto shakespeariano, se non fosse per un confronto che rappresenta, per quanto mi riguarda, l'unica nota interessante a livello drammaturgico del film di Eggers, tra madre e figlio che c'è sul finale del film. Confronto nel quale veniamo a conoscenza del passato travagliato della madre, che ammette che in realtà lei ha sempre desiderato che suo marito venisse brutalmente trucidato e che qualcuno la liberasse da quel supplizio. Il suo matrimonio fu un supplizio, le fu imposto come le fu imposto in realtà lo stesso primogenito Hamlet, che fu concepito in seguito a una violenza sessuale, in seguito a un'imposizione da parte del marito di Rhea Durvandil. Mentre il secondo figlio, Gunnar, il bambino che si vede durante la maggior parte del film, il bambino rossiccio, è stato concepito invece da un atto amoroso tra i novelli sposi Re Fjornir e la regina Gudrun, Nicole Kidman, appunto. Ed è l'unica nota interessante per quanto mi riguarda da quel punto di vista, perché The Northman è di fatto, è come The Lighthouse in parte, il racconto, stavolta al singolare, non tanto al plurale, di un uomo che non accetta la possibilità di ribellarsi in primis al destino, in secondo luogo al concetto stesso di vendetta, e in terzo luogo alle imposizioni che il mondo prevede per gli uomini. Il personaggio di Hamlet, interpretato da Skarsgård, è una bestia. Egli stesso viene associato spesso al leone, alla tigre, al lupo, piuttosto che all'orso, per via della sua possenza fisica e per via anche del suo passato all'interno di una tribù di razziatori che associano la propria fisionomia, associano i propri rituali, associano la propria ferocia sul campo di battaglia alla medesima degli orsi. Ecco, Hamlet è un animale che non accetta la possibilità di umanizzarsi, tant'è che il film si apre con un rituale che padre e figlio, quando Hamlet è ancora bambino, effettuano all'interno di un tempio. Più volte all'interno del rituale si sottolinea il passaggio di stato da uomo ad animale e viceversa. A più riprese i personaggi che circondano Hamlet tentano di suggerirgli, quantomeno tra le righe, nella finzione narrativa, di poter deporre la sciagura guerra e di poter indossare degli abiti diversi, ad esempio quelli del padre. Perché uno dei punti di svolta sul finale è la scoperta della gravidanza del personaggio di Anya Taylor-Joy, dunque di una speranza verso il futuro. Speranza che verrà però ripudiata da Hamlet, che sceglierà ancora una volta di imbracciare la spada e di accettare il proprio destino, di accettare di dover morire nel duello con l'uomo che uccise suo padre alle pendici di un mare di lava, quindi alle pendici di un vulcano, come predetto dalla veggente, come predetto dal personaggio di Björk. Ecco, questa ribellione al destino, alla predestinazione, non avviene mai. Ora, se questa ribellione ci fosse stata all'interno del contesto di quello che è il film, sarebbe comunque stato The Northman un film molto debole da quel punto di vista. Voi perché la vendetta di per sé è forse il tema più noioso che si possa proporre all'interno di una narrazione di finzione. Questo è il mio personalissimo gusto. Io detesto, detesto film, romanzi, racconti che ruotano attorno al concetto di vendetta e che l'assecondano, soprattutto detesto il momento in cui la vendetta viene compiuta all'interno della finzione. Davvero sono poche le eccezioni di racconti di vendetta che mi stanno a genio. La trilogia della vendetta di Park Chan-wook, per parlare di cinema, rientra assolutamente in questa. Ad esempio, io sono un discreto detrattore di Eyes of the Devil, volendo stare sempre sul cinema asiatico, un film che detesto da quel punto di vista. Ma poi, questo è principalmente un mio punto. Questo per dirvi che se The Northman avesse avuto un epilogo leggermente diverso, con una redenzione, mettiamola così, per il protagonista del film, diciamo che la sostanza sarebbe cambiata di poco, perché a quel punto scadi nella banalità, nel momento in cui la vendetta non si consuma e il protagonista abbraccia una sorta di good ending con una redenzione e una conversione a un tipo di vita differente, un tipo di vita più sana. E il punto del film è questo dall'inizio alla fine. Tutti i personaggi non fanno altro che cercare di cambiare abiti dall'inizio alla fine del film, tranne Hamlet, lui è disinteressato a questa cosa, poiché vittima, se vogliamo, del personaggio di finzione, che è proprio lo stereotipo del vichingo, del combattente scandinavo. Non riesce proprio a scrollarsi di dosso questa identità ed è accecato completamente dagli elementi metafisici che caratterizzano la propria vita. È uno schiavo, ancora una volta, della fede, è uno schiavo ancora una volta della ricerca dell'assoluzione divina, perché ovviamente rispettare la profezia, dunque morire da guerriero con dignità, con onore, significa poter accedere al Valhalla, dunque guadagnarsi un posto d'onore, un posto di gloria nell'oltre, nel post mortem, dunque nell'afterlife. Questo poi diventa pretesto per un'ultima inquadratura, quantomeno è clamorosa sul piano estetico, però lasciamo stare che disprezzo questo tipo di filosofia, questo tipo di approccio alle cose. Ecco, se volete una storia scandinava piena di mitologia, di Valhalla, di divinità e quant'altro, giocate a God of War e God of War Ragnarok senza che rompete troppo il cazzo. Diciamo che The Northman non è proprio il massimo da questo punto di vista. Però il punto è questo: il personaggio della Taylor-Joy cerca di liberarsi dalle catene di schiava per poter vivere e mettere al mondo, mettere alla luce questi due bambini, dunque coltivare una speranza incarnata dalla maternità. Dall'altro lato hai lo stesso personaggio di Fjolnir, personaggio della regina, interpretano un modello di vita che cambia, cioè una volta ribellatisi alla tirannia di quello che fu il personaggio interpretato da Ethan Hawke, il re deposto, il re assassinato. Fjolnir, il senza fratello, questo è il suo titolo, interpreta un modello di vita nuova, viene detto all'inizio, è quello che fa convincere Hamlet a tornare in Islanda per compiere la sua vendetta. Viene detto che il re Fjolnir ha perso il suo regno perché la Danimarca l'ha tradito, dunque è diventato un allevatore, un pastore di pecore. È esattamente quello il punto. Se Hamlet dal canto suo non sa cedere alla tentazione del sangue, dello spargimento di sangue, come il conte Orlok di Nosferatu, dall'altro lato Fjolnir in realtà a questa tentazione cede volentieri, cioè accetta una vita riposata, una vita fatta di attesa, di accettazione, se vuoi anche un po' passiva del destino, perché più volte ripete sui due figli da due matrimoni differenti: dobbiamo essere pronti a essere degli allevatori, a essere degli schiavi, perché non possiamo mai sapere cosa ci attenderà un giorno, se il nostro futuro continuerà a essere di signori feudali o se torneremo a essere degli schiavi prima o poi. Quindi c'è anche un tipo di approccio del genere all'eventualità, cioè una sorta di passivismo rispetto all'eventualità del futuro. E anche la madre di Hamlet, la stessa regina, interpreta esattamente, incarna esattamente questa possibilità, la possibilità di una redenzione personale. Di fatto Hamlet non fa altro che creare scompiglio nella vita di queste persone alle quali ritorna per completare la propria vendetta. Rovina quella che è la nuova vita edificata da suo zio. Tutti i personaggi attorno ad Hamlet cercano e riescono in parte a trovare una nuova soluzione, a trovare una nuova declinazione per la propria felicità, per il proprio equilibrio esistenziale, tutti tranne lui. Per me questo è ciò che ammazza il film. Il discorso è uno ed è molto semplice: nessuno ti vieta, Robert Eggers, di riadattare l'Amleto perché ti interessa, perché ti affascina, perché pensi che ancora oggi sia il miglior modo possibile per raccontare una tragedia familiare, un racconto di vendetta di questa portata. Nessuno ti vieta di farlo. Il problema sta nel modo in cui guardi alle cose, perché nel cinema tutta la differenza del mondo la fa il modo in cui inquadri le cose, non solo da un punto di vista visivo, ovviamente, ma inteso da un punto di vista dell'interpretazione che dai agli oggetti, alla materia, ai personaggi, alle dinamiche che stai raccontando. Ecco, Robert Eggers dimentica completamente quel passaggio, dimentica di dare un proprio sguardo al racconto di Hamlet, e voglio dire, in tempi recenti li troviamo degli adattamenti shakespeariani che abbiano qualcosa da dire da quel punto di vista. Penso al Macbeth splendido di Joel Cohen con Francis McDormand e Denzel Washington, per esempio. Ma penso anche a un buonissimo Amleto per il cinema dalla durata di più di 4 ore, che vi consiglio, eccezionale, di Kenneth Branagh, l'Hamlet del 99, credo, del 2000 di Kenneth Branagh, eccezionale davvero. Ce ne sono di esempi molto virtuosi negli ultimi anni che abbiano, ripeto, qualcosa da dire, che abbiano, ripeto, un punto di vista sul fatto, che abbiano qualcosa da riproporre archetipicamente. Che era anche uno dei motivi per cui temevo l'insuccesso di Uno Sferato di Robert Eggers. Mi è bastato vedere un trailer per dire, ok, questo sarà un grandissimo film. Però da un punto di vista basilare temevo che potesse cadere nello stesso incidente. Cioè, rinnovo il mio interesse per la ricerca, recupero qualcosa che stavolta non è soltanto un pezzo di letteratura, come può essere Lovecraft, come può essere Alan Poe, come può essere appunto Sassone il Grammatico, come può essere lo stesso Shakespeare, ma recupero un pezzo di storia del cinema, come Nosferatu, che è anche però ovviamente un grande pezzo di letteratura di genere, come il Dracula di Bram Stoker, ovviamente, altro grande consiglio spassionato di lettura, ovviamente, uno dei romanzi più scandalosi della storia. E quindi il mio timore era quello, cioè, tocchiamo cinema e letteratura insieme questa volta, vediamo cosa cazzo succede. Poi ho avuto modo di smentirmi, però The Northman suggeriva esattamente quello. E per me quello è tutto il problema. Tutti i problemi del film risiedono nella mancata lettura che Eggers dà alla materia che tocca. Non c'è un punto di vista di Robert Eggers su quello che succede all'interno della storia. Non c'è la volontà di farlo proprio. Perché The Northman, e qui giungo alla conclusione, per me è solo forma. Che voglio dire, non è necessariamente un problema, nel senso che ci sono delle eccezioni nella storia del cinema, di film che considero soltanto eccezionali da un punto di vista formale, ma che da un punto di vista contenutistico o le trovo mediocri o non mi interessano proprio. Qui posso essere controverso, perché per esempio il mio film preferito, che è Solo Forma, è Halloween di John Carpenter, che è una delle messe in scena del terrore più clamorose che siano mai state girate, ma per quanto mi riguarda non me ne frega un cazzo dei sottotesti relativi al male assoluto, relativi alla fisicità, all'assenza di un volto, all'assenza di parola di Myers. Me ne è mai fregato una sega di tutto quello. È esteticamente clamoroso quel film lì, non me ne frega niente di tutto il resto. Ecco, lo stesso discorso però posso fare su Profondo Rosso di Argento, film pazzesco, un capolavoro assoluto, ma non me ne frega assolutamente una sega di sottotesti, di trame, niente. È estetica allo stato puro e lo amo per quello. Ecco, The Northman poteva essere quello, certo, ma ovviamente le pretese salgono clamorosamente se scegli di riadattare l'Amleto del XII secolo e appunto ti proponi come nuovo narratore della tragedia shakespeariana, perché quello che fai se ti cimenti a un adattamento di questo tipo. Il formalismo estremo forse un po' goffa a volte, di The Northman, per me in realtà rischia di essere anche un pregio, se vogliamo. Nel senso che tanti colleghi del dottor Eggers, quando si avvicinano alla terza, quarta regia, un budget così importante, 100 milioni, spesso dimenticano un passaggio fondamentale, cioè che quando ti misuri con un budget a blockbuster, devi avere anche la possenza di un blockbuster, esteticamente parlando. Cioè, devi far trasudare epicità a ogni inquadratura del tuo prodotto, nel momento in cui viene sparato su uno schermo di 300 metri quadrati. E, porca puttana, quell'effetto il film di Eggers se lo dà sia al cinema che visto a casa. Su questo non transigo. Soprattutto la prima mezz'ora, da un punto di vista formale, è sbalorditiva. Vale la pena pagare 8 euro nel 2022 per vedere una roba del genere, che coreograficamente resta una delle esperienze più folli di quell'annata lì. Grandezza, 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 grande cinema da quel punto di vista, oserei dire, nel modo in cui, come sempre, Eggers e il suo DOP, Yarin Blasch, che si divertono a giocare con i colori, col modo di leggere la notte, di mettere in scena la notte, che qui è azzurrina, come sarà anche in Nosferatu la notte, e il modo di giocare con le luci diegetiche, evitare il più possibile il green screen per avere un approccio che sia sempre iperrealistico alla messa in scena. Grandezza, grandezza, grandezza. Eggers sa come si confeziona un prodotto che riesca a risultare epico, che riesca a trasmettere epicità dalle proprie immagini in movimento. Il problema è che in questa sua grande esperienza, credo, vabbè, ma lo ha ammesso anche lui stesso, quindi c'è poco da speculare, che si sia fatto un po' divorare dall'ansia da prestazione e dalla difficoltà del gestire delle risorse così tanto ingombranti come quelle che può presentare un film da 100 milioni di budget. Uno studio movie, tra l'altro, film Universal e Focus Features. Bene, questa era la monografia brevissima dedicata a Robert Eggers. Ora, come da tradizione, vi rimando alle uscite in sala delle prossime settimane e vi rimando soprattutto alle prossime puntate del Sucker Podcast, la cui programmazione verrà per una volta rispettata a differenza del fumoso mese di dicembre appena concluso. Sì, innanzitutto mi ero dimenticato. Tanti auguri di buon anno, insomma. Le prossime puntate del Sucker Podcast, come già annunciato, ve lo ribadisco, saranno dedicate ai Nosferatu di Friedrich Murnau, Nosferatu di Werner Herzog, Nosferatu di Robert Eggers, a chiudere questa settimana tematica. Ovviamente poi, nelle prossime settimane, ci aggiorneremo in merito a un po' di uscite cinefile che raggiungeranno le sale cinematografiche nel corso appunto del mese di gennaio, che è un mese foltissimo. Due puntate che vi do per assodate, perché si tratta di quello che è il mio musical preferito a questo punto degli ultimi di questo decennio in corso, insomma dal 2020 in poi, che è Emilia Perez, e che è contemporaneamente il musical preferito di Gabriele D'Aprile della storia del cinema, è impazzito ancora più di me, e quindi vi parleremo sicuramente di Emilia Perez, che esce il 9 gennaio, tra 3 giorni per voi praticamente, che è un consiglio spassionato che vi faccio, per quello che è un musical gigantesco che ha appena vinto 4 Golden Globe tra le varie cose, e che si conferma uno dei protagonisti della stagione dei premi, dopo averne vinti 4 addirittura al Festival di Cannes scorso. E un'altra delle puntate di gennaio sarà sicuramente dedicata a The Brutalist, che invece esce la terza settimana di gennaio, film con Adrien Brody, Felicity Jones e Guy Pearce, diretto da Brady Corbet, che anche lui è fresco fresco di vittoria ai Golden Globe. The Brutalist ne ha 23 di Golden Globe, attore protagonista, regista e miglior film drammatico. Insomma, due dei film più attesi della stagione, due dei film più grossi della scorsa stagione dei premi. Quindi niente, queste saranno le prossime uscite del podcast e consigli per l'uscita in sala, visto che sarà un mese appunto ricchissimo di uscite di settimana in settimana. Sono qui a farvi una breve lista della spesa. Come sapete, Capodanno sono già usciti Nosferatu di Robert Eggers, consiglio vivissimo, è il miglior film attualmente in sala per distacco, che è uscito insieme a Maria di Pablo Larraín, un altro splendido film del concorso di Venezia, con un'Angelina Jolie gigantesca, un film che avrà tanto da dire in chiave Oscar appunto per l'interpretazione della sua protagonista. Grande consiglio anche questo, che chiude la trilogia delle dive di Pablo Larraín dopo Spencer e Jackie, insomma una trilogia eccezionale col senno di poi. Un altro grande consiglio è A Complete Unknown di James Mangold. Continuiamo a sottovalutare James Mangold, a considerarlo un registuncolo. James Mangold è autore, è un autore molto interessante, un bravissimo autore, un bravissimo autore di mestiere soprattutto, che qui dirige, che dirige Timothée Chalamet e Elle Fanning, e il buon Edward Norton in un biopic dedicato a Bob Dylan, un film che non vedo l'ora di vedere. Poi potrete anche recuperare un altro film veneziano premiato con il premio Sella per la miglior sceneggiatura originale e col Golden Globe la miglior attrice, Fernanda Torres. Il film in questione è Sono ancora qui, di Walter Salles, che era sparito, si era ritirato da più di 10 anni, è tornato con un film orrendo, e esce anche questo la terza settimana di gennaio. Se volete, potete sentire in una delle 3 puntate dedicate alla Mostra del Cinema di Venezia, credo lo speciale Mostra del Cinema di Venezia numero 2. Credo sia la puntata nella quale parliamo di Ainda Estou Aqui, Io sono ancora qui, film di Walter Salles, che ci ha convinto molto poco a Venezia. In uscita anche Il bene più prezioso, altro film di Cannes, film d'animazione di Michela Hazanavicius. Voglio dire, quando esce Hazanavicius siamo sempre tutti molto curiosi. Dulcis in fundo, forse uno dei film più attesi della stagione scorsa che arriva con noi, arriva da noi con colpevole ritardo, Ho Canada, i tradimenti di Paul Schrader, film dello scorso Festival di Cannes che riunisce dopo 40 anni Paul Schrader e Richard Gere 40 anni dopo quel capolavoro di America Gigolo, film che vede anche nel proprio cast Jacob Elordi nel parte della controparte giovine di Richard Gere e Uma Thurman. Bene, il sermone dedicato alle uscite cinefile delle prossime settimane è terminato. Non posso far altro che rinnovarvi gli auguri di buon anno, gli auguri dell'Epifania a questo punto, e ricordarvi, cosa che Spotify mi ricorda sempre di fare, ma io puntualmente mi dimentico di dirvi, di lasciare se volete una recensione a 5 stelle al podcast e di condividerlo il più possibile. Oh, buon proseguo di settimana, noi ci sentiamo tra qualche giorno con il buon Nosferatu e sempre comunque forza Napoli.
Anche questa puntata di Sacher Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sacher Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filodiffusione ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.